buonasera a tutti lì. Grazie di essere venuti così numerosi. Io devo solo rimarcare qui l'eccezionalità dell'evento, perché è la prima volta che il maestro Vacario tiene un shiur, una lezione di ebraico qui a Verona. Siamo molto contenti di poterlo ospitare e offrire alla cittadinanza veronese, perché voglio solo ricordare che il maestro è uno dei più accreditati interpreti biblici che abbiamo in Italia, ma non solo in Italia, e soprattutto è il portatore di un metodo, direi, interpretativo tipicamente ebraico, vedrete voi di cosa si tratta, e che lo rende, io credo, un unico in Italia, per cui siamo doppiamente contenti di averlo con noi. Dico due cose proprio di organizzative. Innanzitutto che c'è un banchetto da qualche parte degli amici di Cortina dei libri del maestro Vacario, qualcuno volesse lì in fondo alla sala, e naturalmente seguiranno questi altri tre incontri sul Decalogo, vedete, 10 parole. Il maestro ha anche scritto un libro che è in uscita per Edizioni San Paolo, forse qualcuno ha visto Edizioni Garzanti sull'intervista che abbiamo fatto alla fondazione, che è comparsa sul sito, poi invece ha avuto una vita editoriale un po' travagliata e adesso uscirà per San Paolo il libro sul tema di cui tratterà qui a Verona. Una cosa chiederei solo, piccolo sforzo, perché il maestro dovunque va, sia quando tiene lezioni per pochissime persone che per grandi platee, introduce la lezione con un piccolo canto e chiede al pubblico di seguirlo in questo piccolo canto, che di solito si fa all'inizio e alla fine della lezione. Quindi chiederei a voi, lui lo intonerà, e chiederei a voi uno sforzo per accoglierlo e per anche entrare nell'atmosfera ebraica della lezione, che prevede sempre un canto. Di solito si mangia anche, ma questo lo evitiamo per adesso. Allora, adesso salutiamo il maestro con un applauso, poi lui intonerà il canto, lo seguiamo 2 minuti e poi inizia la lezione. Grazie.
Silenzio della voce. La voce ha la sua parte di silenzio e per esprimerla abbiamo bisogno del canto, della melodia, quel canto che vorrei provare a cantare insieme a voi, quella melodia è una melodia senza parola, che usavano cantare i discepoli dei maestri chassidici del 700, 800 e 900 in Europa centrale, quando aspettavano che il maestro entri nella stanza, ed era un modo di invitarlo a venire, di accoglierlo. Nulla di trascendentale, era un'espressione di affetto da parte di questi discepoli, dicendo: vuoi entrare, ci siamo noi, non sei solo. E funziona più o meno così. Dai, di di dai, di 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 dai, 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 di 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 dai, di 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 dai, dai, di 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 dai, di 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 dai, 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 di 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 dai, di 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 dai, 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 dai. Da
Direi quasi dappertutto in Occidente, in questo modo
e cioè le 10 parole di cui andremo a parlare sono abbondantemente interpretate dai 27 volumi del Talmud, che è un primo gettito di interpretazione, e su questi 27 volumi probabilmente si aggiungono decine di migliaia di altri volumi che interpretano a loro volta e attualizzano costantemente il pensiero dei maestri di Israele riguardo a queste 10 parole. È assolutamente incredibile. Queste 10 parole che ho sentito qualcuno dire un giorno: ma questo è legalismo. E ho detto: no, è l'ismo che non è corretto. Questo è legalità. La legalità non è legalismo. La legalità è l'aspetto giuridico della reciprocità. La reciprocità esiste in vari ambiti. La reciprocità è l'altro nome che noi diamo all'etica. Ebbene, questa etica irrompe anche nella legge, l'etica. L'etica che fa sì, per esempio, che io non debba ascoltare il povero prima del ricco e che diventa una legalità e certamente non un legalismo. Ecco, e noi siamo qui per provare a entrare insieme in questo sogno e vedere se ha un senso oggi parlare insieme delle 10 parole. E viene spontaneo, credo, che chiunque lo direbbe: ma se sono così importanti le 10 parole, perché la Bibbia, il Pentateuco, che sono i 5 primi libri della Bibbia, che è l'insieme dei 5 primi libri della Bibbia, non inizia con le 10 parole? Se sono così fondanti queste parole, sarebbe giusto che siano il fulcro da cui partiamo, no? Il sole da cui partiamo. Ebbene, non è così. Perché? Ebbene, perché queste 10 parole non hanno quella solennità alla quale noi siamo abituati, noi esseri umani, e cioè una solennità un po' istituzionale. Per esempio, quando entrano i giudici in Europa, ma anche negli Stati Uniti ogni tanto, arrivano con la tunica, arrivano con i loro strani capelli. Io mi ricordo quando prese diploma in America ed eravamo vestiti all'antica ancora. Ebbene, le 10 parole non hanno questa solennità. Le 10 parole appartengono a un percorso di identità e non possono avvenire prima di quando avvengono nel testo. Nell'economia di questo testo, di questo racconto, le 10 parole non potevano che essere promulgate, se è vero che sono 10 parole che sono promulgate, perché anche questo è una discussione. Ebbene, non potevano che essere promulgate a termine di un percorso che ha portato i figli del patriarca Giacobbe e Israele in una terra chiamata Mizraim, di cui noi pensiamo che oggi è stato l'Egitto. Abbiamo buoni motivi di pensare che è stato l'Egitto, e soprattutto durante la loro permanenza in Egitto hanno resistito a un tentato etnocidio. Dico bene etnocidio e non genocidio, perché in quel momento lì si trattava di etnia e quindi era un tentato etnocidio che poi si è trasformato tranquillamente in quasi riuscito genocidio secoli e millenni dopo, ma per il momento è questo. E poi il passaggio al deserto, e a questo punto, insieme al loro maestro Mosè, perché questo maestro non si chiamava Mosè, come ogni Claudio vorrebbe essere chiamato Claudio e non Claude, per esempio. E il maestro Mosè porta il suo popolo ai piedi di un ipotetico monte, dico ipotetico perché non riusciamo a ritrovarlo nella sua emergenza geografica e anche topologica. Comunque arrivano a un deserto chiamato Sinai, che circonderebbe un monte altrettanto chiamato Sinai, e gli succede che vi è una preparazione di 3 giorni e poi al 4º giorno, ma non siamo nemmeno sicuri, vedete? È incredibile, il testo è di una precisione chirurgica, però non riusciamo a capire se il 3º o il 4º giorno vengono promulgate le 10 parole in un scenario un po' hollywoodiano a prima vista, una specie di peplum biblico. Ecco, dunque, forse è azzardato da parte mia arrivare qui a Verona senza una preparazione mia insieme a voi a ricevere le 10 parole. Allora noi faremo così: voi mi concederete un tanto di fiducia, crederete che io mi sono preparato accuratamente, sono quasi 56 anni che studio Torah, ho iniziato a 59 anni, ne ho 63. Ho cominciato a 4 anni, a 3 anni imparai l'alfabeto della creazione, che è l'alfabeto ebraico. E dunque mi concederete, mi regalerete o mi donerete questo po' di fiducia, e così condividerò oggi, questa sera, la mia preparazione in realtà. Vi racconterò come mi preparo io. E così insieme proveremo a prepararci. Abbiamo compreso l'incontro di oggi, abbiamo ancora 3 incontri. Sono pochi e tanti, io so di essere un privilegiato, un incontro di questo tipo non è da tutti, e quindi cercheremo di usare nel modo migliore. E dicevo, in realtà vi ho un po' ingannato, non so se parlerò tanto delle 10 parole quanto della preparazione psicologica, spirituale, politica e sociale obbligatoria per poter sentire quella voce fine di silenzio, dice il profeta. Voce fine di silenzio, rendetevi conto come siamo lontani dai 10 comandamenti di una volta, no? Voce fine di silenzio che fa fatica a entrare nel mondo. E a questo proposito della voce fine di silenzio, condivido immediatamente un momento di questa preparazione che vi sembrerà a prima vista un po' lontano, ma è così, dobbiamo anche abituarci alla lontananza come uno dei principi della vicinanza. Se non proviamo lontananza, se proprio non la sentiamo dentro di noi, come facciamo ad avvicinarsi? È quasi impossibile, è una mancanza di dignità, una mancanza di rispetto. Ebbene, E questa è una storia di un po' di anni fa. Un amico di famiglia, della famiglia mia, che sicuramente tutti voi almeno conoscete di nome, che si chiama Emi Wiesel, grandissimo, grandissimo romanziere secondo me, ma soprattutto uomo di immensa qualità umana. Dire tutto, cioè io lo chiamo la persona, quando parlo di Emi parlo della persona. Ebbene, Emi Wiesel, reagendo al tentativo di costruire qualcosa di abitato ad Auschwitz, reagendo a questo tentativo, disse: non si può costruire nulla ad Auschwitz, perché Auschwitz è il luogo del silenzio di Dio. E io ebbe una bruttissima sensazione. Innanzitutto perché i miei maestri mi avevano insegnato la positività e l'accoglienza del silenzio di Dio, la tensione di questo silenzio è l'oste che si ritira per accogliere, è il padrone di casa che non si fa nemmeno vedere, è questa assenza delicata affinché l'ospite si senta a casa sua. Questo è il lungo, lunghissimo, infinito silenzio della trascendenza. E allora pensai: ma no, perché assimilare il silenzio alla catastrofe, al genocidio? E incontrai Wiesel a Bologna, quando fu creata questa supercattedra da Eco, e chi ha inaugurato questa cattedra, invitato da Umberto Eco, era Emi Wiesel. E Eco mi ha invitato sapendo l'antica amicizia che ci legava. E Emi Wiesel è arrivato e io gli disse, subito gli disse: sai, mi addolora questo silenzio di Dio di Auschwitz, non mi sembra corretto. E lui mi rispose: però coloro che erano a Auschwitz l'hanno percepito in modo tale, l'urlo dei concentrazionali cadeva nel silenzio più totale. E io disse a Emi: no, assolutamente non era questo. L'urlo dei concentrazionali, la supplica infinita di questi bambini, di queste donne, di questi uomini votati alla morte peggiore, cadeva nel silenzio colpevole degli uomini, non di Dio, nella totale assenza di reazione di una Europa vigliacca, e non vigliacca nel 41, nel 42, nel 43, ma vigliacca dall'inizio degli anni 30, pensando di proteggere una pace da vigliacchi. È in quel silenzio che annegava la voce di questi morti viventi, come li chiamava mio papà, reduce di 4 anni di Auschwitz, morti viventi, nel silenzio indegno di decine, centinaia di milioni di uomini. E allora disse a Emi: vedi, secondo me è il silenzio colpevole e indegno degli uomini che soffoca la voce fine di silenzio di Dio. Sono questi silenzi repellenti, non accoglienti. Il silenzio di Dio lo accoglie, il silenzio di Dio è ritrosia, e il silenzio dell'uomo è soltanto paura. Dov'erano i grandi uomini? Ripeto, dal 30, dal 29-30 al 1945, 15 anni, rari erano le voci che si sono alzate. Ecco il silenzio, ed ecco perché ad Auschwitz non si costruisce niente, perché abbiamo e fronteggiamo ancora un'umanità incapace di esprimere indignazione, ira, collera quando è necessario. E a me sembra che quando affrontiamo le 10 parole, è un po' questo che dobbiamo tenere in mente. Nell'economia del racconto, un popolo stremato esce da quella prigione chiamata Mizraim in ebraico, e Mizraim vuol dire semplicemente prigione. Viene dalla parola mezzar, e mezzar è il carcere. Esce da questa prigione questo popolo stremato, e oh orrore, i numeri riportati dal testo biblico sono esattamente i numeri del dopo Auschwitz. Un quinto del popolo presente in Mizraim esce da Mizraim. Un quinto del popolo di Israele presente in Europa esce da Auschwitz. È agghiacciante. E allora che cosa succede? Ebbene, succede che questo maestro a un certo punto dice delle cose curiose, strane. Lui ha promesso a questo popolo di portarli verso la terra donata, la terra che da sempre spetta a questo popolo, secondo il racconto biblico. I figli di Shem hanno una regione che è proprio lì in Medio Oriente, e tra i figli di Shem vi è Israele, volens o nolens. E da lì arrivano, e quindi lì tornano. Però succede qualcosa di assolutamente destabilizzante, e vorrei leggerlo con voi. Nel momento dell'uscita, il testo dice così: questo è il capitolo 13 del secondo libro del Pentateuco, chiamato dalla tradizione cristiana l'Esodo e dalla tradizione ebraica chiamato il libro dei Nomi. Allora, nel libro dei Nomi, questo capitolo 13 al verso 17, pronuncia queste parole: Vaihi b'shalach paro et ha'am, io voglio fare risuonare nelle nostre orecchie la lingua di santità. Poi verrà il momento che cercherò di spiegarvi questa espressione di lingua di santità, che non ha niente a che vedere con lingua sacra o lingua santa, la lingua di santità. Ebbene, il testo dice: e fu quando parò, il faraone probabilmente, mandò via il popolo, Elohim è l'orientamento, è la trascendenza quando diventa orientamento. arriviamo a un certo punto della direzione che dobbiamo prendere. Qualcosa di più forte di noi, no? Io voglio andare a destra e chissà perché vado a sinistra. Il re David diceva: il mio progetto era di andare al bar e i miei piedi mi portavano alla casa di studio. Ecco, è un po' questo l'orientamento. Forse siete sorpresi che il re David volesse andare al bar, anch'io sono sorpreso. E quindi, e non li condusse, Elohim non li condusse per la terra dei Filistei. Allora siamo andati a guardare su una cartina geografica, su una mappa. Cos'è questa terra dei Filistei? Bisogna orientarsi un po'. Ma quello che sappiamo, dalle informazioni bibliche che abbiamo, sapendo da dove le tribù di Israele escono dall'Egitto, sappiamo che nel peggior dei casi, 15 giorni di cammino li separano dalla terra dove devono arrivare. 15 giorni di cammino a piedi. Se volete, siccome c'erano tanti bambini, del bestiame, mettiamo pure 2 mesi, 3 mesi. Nulla potrebbe spiegare il cammino di 40 anni dei figli di Israele prima di arrivare in vista della terra donata. E allora il testo dice così, dice Elohim, che è uno dei nomi della trascendenza, è il nome che la trascendenza ha quando orienta. Perché noi la trascendenza non sappiamo cos'è. È una parola. È una parola che i filosofi hanno inventato. È molto bella, ma non ha grande significato. Dio ha ancora meno significato. Nella lingua di Israele la parola Dio è inesistente, non c'è questa parola. Fa parte delle insignificanze. E quindi Elohim è quando io sento un orientamento profondo, quando la strada che percorro è come se fosse dentro di me, non fuori, ma ogni passo che faccio risuona nella mia interiorità, nella mia intimità. È un po' quello che forse ho provato arrivando a Verona e sperando nella qualità del vostro silenzio, nell'accoglienza del vostro silenzio. Ecco. E allora Elohim non li conduce per la strada breve, no? Appunto il testo dice Elohim non li condusse per la terra dei Filistei, appunto perché questo itinerario era breve, chi carovu, perché l'itinerario è breve, chi amare Elohim, perché il ragionamento era questo. Se il popolo sarà confrontato a una guerra, se il nemico si farà vedere, si affaccerà di fronte a questo popolo stremato, quello che è successo nel 1948, ebbene il popolo tornerà in Egitto. È un testo. Dire che è scandaloso è dire poco, ma non vi vedo molto scandalizzati, allora cercherò di illuminarvi. Certo che questo testo è scandaloso, questo è un processo alle intenzioni e noi possiamo aspettarci a un processo alle intenzioni. Qualcuno dice, ma la trascendenza sa quello che succederà. Ammesso e concesso che la trascendenza sappia, ma io non lo so. E quindi per me rimane comunque un processo alle intenzioni e quindi un'ingiustizia incredibile, improponibile, dopo quello che è successo in Egitto a questo popolo decimato, dopo quello che è successo, il liberatore, il mediatore della liberazione che è Mosè, scrive queste parole. Ma è uno scandalo. E allora un grande maestro dell'Ottocento di Varsavia, il rabbi di Gur era un piccolo borgo vicino a Varsavia, dove abitava questo maestro che sarebbe diventato il più grande dei maestri polacchi, ebrei, avendo oltre 1 milione di discepoli. E lui scrive così, scrive questa cosa straordinaria per spiegare questo testo, e questo ci aiuta a prepararci. Lui scrive che non è la strada che è vicina, non è il percorso che è breve, e questo popolo è troppo vicino a Dio e non va bene, perché non esiste, perché è tutta un'illusione, perché non funziona. È un po' come dire che perché gli americani liberano Auschwitz soltanto la Pax Americana è valida, chi l'ha detto? Ed è questo che dice il testo. Il testo dice che vi è un grave fraintendimento. Quest'idea di un Dio tascabile a disposizione quando ne abbiamo bisogno è un'idea idolatrica, banalizzante. Non è questo. E quindi questo popolo deve recuperare una giusta misura, una giusta visione della sua permanenza. Ed è per questo che questo popolo camminerà e non vagherà nel deserto per imparare le distanze, per misurare passo per passo la distanza come ente che crea la relazione, il rapporto, la distanza come dignità dell'interlocuzione, come accoglimento della pluralità, la distanza dell'educazione. È come quando si esce dal cinema, quando si esce dal cinema e che abbiamo visto un western, se vedete i giovani camminano così. Sono un po' vicini, sono troppo vicini. La vita non è così e la vita effettivamente non è così. E quindi cominciamo forse a capire che il percorso necessario per sentire la voce fine di silenzio e soprattutto la sostanza che questa voce fine di silenzio metterà a disposizione degli uomini, il percorso non è un percorso breve. E non è un percorso di impazienza, e non è un percorso di miracoli e miracoletti per le fate. È un lungo percorso interiore. E allora la mia tesi, quello che vorrei esporvi durante queste lezioni, e questa è la mia tesi di lettura, è che innanzitutto, seguendo i maestri della Kabbalah, che spiegano che in realtà le parole non erano 10, ma erano una sola parola, e che questa parola non era nemmeno una parola, ma era la lettera Aleph, se volete la A, quella lettera che manca all'inizio della Genesi, perché sapete tutti che la Genesi inizia con la lettera Bet, la B, e quindi che dalla Genesi a Sinai è un percorso ritroso che dobbiamo fare, dobbiamo indietreggiare nei nostri pregiudizi, ritirarci un po' rispetto alla nostra invadenza, rinunciare a poche certezze, a quei 2-3 mila certezze che ognuno di noi porta in giro, no? Sin dal mattino, è per questo che siamo così stanchi di sera, no? Queste certezze. E sì, forse sarebbe interessante capire con che cosa allora sostituiremo queste valigie che ci portiamo. Eh? È vero, immaginatevi alzarvi un mattino e non trovare più queste valigie di certezze. È successo a mio secondo nipote, che ha 5 anni, avrà 5 anni fra qualche mese, quando gli è nato il terzo fratello. Ha perso di colpo tutte le sue certezze, e immaginate che un bambino ha detto a sua nonna, nonché mia moglie, gli ha detto: non so chi sono. 4 anni e mezzo. E allora noi quanti anni abbiamo se non ce lo chiediamo? Allora dicevo, con che cosa sostituiremo le certezze? Siamo abituati a portare queste valigie pesanti. Io vi proporrei di sostituire le nostre certezze insieme a me con la sicurezza. Ovviamente, se vi permettesse di parlare, mi chiedereste qual è la differenza. E allora ve la illustro, la differenza. La certezza ci porta diritto diritto a Auschwitz. Questo è poco ma sicuro. La sicurezza è ciò che io infondo alla bambina o al bambino che sento sia maturo per camminare. Lo metto lì con la schiena al muro e mi metto così e tendo le mani e gli dico: ce la farai, ce la farai. Questa è la sicurezza rispetto alla certezza, ciò che noi possiamo infondere nel prossimo, suscitare la fiducia del prossimo vicino e lontano, essere in grado di fargli dire: beh sì, se lo dici tu ce la faccio, e avere il coraggio. E vedete, il bambino cammina, se il genitore è fiducioso il bambino cammina, è sicuro, la bambina cammina. dicevo, è un po' questo che bisognerà fare per sentire la voce fine di silenzio. E che cosa è che succede a Sinai in quella data lì? Succede così. Succede che contro ogni attesa vi è l'emergenza di un soggetto dialogante. Dopo l'Egitto, dopo Auschwitz, nessuno dei reduci poteva pensare che esiste un soggetto dialogante, una parola rivolta a me alla quale posso rispondere. La posta di questa preparazione che faremo insieme è sentire quella parola. Sentire quel soggetto che dice io, ma dice un io accogliente, un io presente e disposto a rischiare, a giocarsi. Nella lingua di Israele esistono due modi di dire io. Esiste la parola ani, A-N-I, che è un io di distinzione. Ci sono io, ci sei tu, c'è lui, ci siamo noi, ci siete voi e ci sono loro. È molto importante distinguere, ma è solo di distinzione. Esiste invece un modo di dire io, che è un modo di dire ascolto, e ciò che dirò è soggetto a interpretazione, può essere interpretato, accetto tutte le interpretazioni, rischio. Questa parola nella lingua di Israele è anochi, invece che anni diventa anochi. Allora i maestri spiegano che questa parola anochi è un acrostico. È un acrostico che recita questo: anni, anna, nafshi, che ti va yaravit. Io, la mia persona, la mia essenza, la porto nella scrittura. Che cosa vuol dire portare la propria essenza nella scrittura? Vuol dire rischiare, vuol dire accettare di non esserci più per difendere ciò che ho pensato, ciò che ho voluto dire, perché quando io scrivo significa che non ci sono più, è per questo che scrivo. E questa scrittura è libera, è una scrittura di cui io posso appropriarmi nel senso nobile del termine, con la quale io posso relazionarmi senza sentirmi dire immediatamente: ah, no, 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 non intendevo questo. No. Ed è quella la parola che si sente a Sinai. Anochi. Allora, sapete come si chiama una parola di questo tipo nel linguaggio della modernità? Si chiama la mediazione. L'io della mediazione. L'io che mette a disposizione. È formidabile. Noi siamo abituati all'io egotista che rimanda a sé, che esclude tu. Nel migliore dei casi ti fa una carità, ti dà la compassione quell'io, ma non ti accoglie. La compassione allontana, la carità conferma uno stato ingiusto. Ma dove sta l'io che si gioca, l'io che accoglie, l'io che chiede giustizia per me? E l'io che accetta la pluralità delle interpretazioni, l'io che non vuole distinguersi dal tu e dal lui, non ne ha bisogno, è accogliente. Quella sarà la parola che si iscriverà nella volta celeste sopra il Sinai. Poi vedremo cos'è questo Sinai, questo monte Sinai, no? Di cui tutti parlano e che dei poveri turisti ingenui vanno a visitare, convinti di essere lì sul grande Sinai, pensando anche che il Talmud dice che il Sinai è stato scelto perché era infinitamente piccolo. Era così piccolo che rischiavi di non vederlo neanche. Era così piccolo che per inciampare dovevi sapere che c'è. Era questo. Era niente questo Sinai. In fondo non c'era forse. E allora è lì, vedremo poi da dove arriva questa parola Sinai. Esiste da 4 millenni, anzi quasi 5 millenni, e che noi ci portiamo nella valigia delle sicurezze. Eh sì, quella valigia che dà sicurezza ai nostri figli, che fa sì che oggi un figlio di Israele possa toccarsi e dire sono vivo, perché non è affatto evidente. Vi assicuro che quando sono nato a Parigi nel 1947, figlio di 2 reduci, non ero molto sicuro di essere vivo, ma veramente no. E quindi è questa parola di mediazione che è importante. Perché? Su che cosa opererà la mediazione? Cioè a che cosa servirà nella fattispecie, cioè nell'economia di questo racconto? Ebbene, questa parola servirà a far capire come ogni tappa della preparazione che Mosè proporrà al suo popolo, che Mosè, il nostro maestro, ha proposto al suo popolo, come ogni momento di questa preparazione si trasformi in una promessa. 9 momenti di questa preparazione per 9 promesse. Dunque lo schema, siamo abituati, abbiamo bisogno di uno schema mentale per interiorizzarlo, è così, vi è l'anochi, l'io dialogante da una parte, che media tra la preparazione che Mosè propone all'uscita di Auschwitz e le promesse sulle quali lui si impegna, se la preparazione sarà come deve essere. Dunque, ripeto, 9 momenti propedeutici, se volete 9 anni d'università, per 9 risultati, non è male, perché oggi sono 50 anni di università per nessun risultato, no? E quindi 9 momenti per 9 promesse, il tutto mediato dall'ascolto. Anochim, questo io è l'io dell'ascolto e della responsabilità. E quando io mi assumo tutto ciò che voi qui andrete a raccontare su quello che oggi ho detto, forse un briciolo di paura, i roghi ci sono ancora. Ecco, ascolta, si fa tardi. Possiamo fare ancora qualche minuto, resistete. Beh, sono lusingato. Pensavo di avervi stancato. Allora, proviamo a sentire qual è il primo percorso preparatorio. Qual è il primo percorso? Ebbene, il testo ce lo dice esattamente. Innanzitutto, dunque, il testo ci dà delle informazioni apparentemente geografiche. È il capitolo 19 del Libro dei Nomi e comincio al verso 1. Nel terzo mese dell'uscita dei figli di Israele dalla terra di Mizraim, in quel giorno, è interessante perché nessuno sa di quale giorno si parla, e questo per far capire che è proibito storicizzare, che fare una critica biblica storica qui farebbe ridere i polli. In quel giorno arrivarono nel deserto di Sinai. Allora, ovviamente, io mi chiedo, visto che parlavamo di valigie, se ha qualche senso per me, oggi nel 2011, avere nella mia valigia questa informazione geografica, cioè che è totalmente priva di senso. Vi ripeto, su nessuna cartina geografica non vi è un deserto così, e men che meno un monte. E allora perché lo porto? Ebbene, innanzitutto perché devo dirvi, forse dispiacerò a dei romanticismi, non c'è nessun deserto. In ebraico, nella lingua di Israele, deserto, come lo intendiamo noi se parliamo del deserto del Nevada o di quello del Sahara o altri deserti come in Arizona, vi è una parola ed è Yeshimon. Yeshimon vuol dire desolazione e quindi deserto. E questa è la parola. In questo testo noi abbiamo una tutt'altra parola per parlare del pseudo-deserto. E la parola che c'è è Midbar. E Midbar, sapete cosa vuol dire? La parola. Midbar vuol dire la parola nella sua dignità più assoluta, non la parola singola. Midbar vuol dire la frase, la parola significante, direbbe Monsieur Derrida. Il significante, Lacan e Derrida farebbero veramente una sosta lì. E dunque, qual è la strada che è stata proposta ai figli di Israele? La strada che porta alla prima parola è la strada della parola. Capite bene che quando si esce da Auschwitz vi è tutto un percorso di recupero della parola che l'Occidente non ha fatto nel 1945, che fino a oggi non ha fatto. Nessuno ha pensato che ci vorrebbe un percorso nel linguaggio, come dice Mosè. La strada lunga, la strada di 40 anni, è il percorso nella parola, e calarsi dentro il linguaggio per recuperare la dignità della comunicazione. Ma questo l'Occidente non l'ha mica capito, perché non si comunica in Ruanda, non si comunica nell'ex Jugoslavia, non si comunica affatto, si abbaglia, ed è un insulto per l'Italia. E dunque arrivano alla parola detta Sinai. Allora che cos'è Sinai? Tre mesi dopo essere usciti da Auschwitz, scoprono una parola che è lungo cammino. Tre mesi. Immaginate, ripeto, questo popolo stremato. E cos'è questa parola? Qual è il contenuto di questa parola? Ebbene, questa parola risuona nelle nostre orecchie da un po' di tempo nell'economia del racconto biblico. Perché? Perché noi sappiamo che il nostro maestro Mosè è stato chiamato alla mediazione dell'uscita di Mizraim in un luogo chiamato Sene, che noi traduciamo ingenuamente il rovetto, perché, ripeto, siamo vittime dei grandi registi o dei piccoli registi. E allora, in quel luogo lì, il luogo del rovetto, no? Quello cosiddetto rovetto ardente. Che cos'è il rovetto ardente? Un ennesimo miracoletto per bambini un po' deficienti? Che cos'è? La tradizione spiega esattamente che cos'è. Rovetto, perché qualcuno avrebbe detto: beh, se fai delle magie così, perché non hai fatto una bella magia e fatto scomparire un po' di forni crematori, per esempio, o di camere a gas? Il rovetto, lo senè, è in realtà il risultato di una trasformazione. Il nostro maestro Mosè era un pastore. Nella lingua di Israele un pastore non è il nemetai greco. Nemetai, il pastore greco, è la frusta, il colpo. Nemetai in greco significa proprio il colpo di bastone, e Nemetai è il pastore, perché noi sappiamo quanto è violento il pastore, quanto deve essere violento e quanto sangue colla dal greggio. Andate a vedere com'è. Quello che fanno i cani al greggio è quello che fa il pastore col suo pastore. Nella lingua di Israele il pastore è il roe, e roe vuol dire il prossimo vicino. Che cosa significa il prossimo vicino? Ebbene, un grande maestro praghese del 700 spiega, del 600, scusate, spiega. Roe significa che Paolo è il vicino di Pietro, se Pietro è il vicino di Paolo. Questa interdipendenza chiamata dalla modernità reciprocità. Questo è il pastore. Allora la tradizione orale racconta che nostro maestro Mosè stava tracciando, correndo dietro una pecorella smarrita, ed è corso per 6 giorni dietro questa pecorella, lasciando il gregge. È incredibile, che pastore era, lo vediamo subito. Dopo essere corso per 6 giorni, la pecorella è sparita, era diventato un rovetto ardente. Che cosa vuol dire? Ebbene, vuol dire questo, che se mio gregge è unito e sta insieme, perché ogni pecora di questo gregge sa che ai miei occhi è preziosa ed è unica, a questo punto merito di diventare il mediatore dell'uscita. Allora c'è un altro gregge da portare fuori, da liberare. E nella lingua di Israele, rovetto si dice senè. E senè si scrive quasi come Sinai. Qual è la differenza? E con questo concluderemo. Qual è la differenza scritturale tra queste due parole? È che una parola finisce con la I e l'altra finisce con la H. E che cosa significa questo? Ebbene, significa che un ovetto può diventare Sinai, e cioè una piccolissima esperienza di comunicazione, di etica, una piccolissima esperienza etica può servire per un popolo intero. Se ne diventa Sinai. Questa antica vicenda del nostro maestro Mosè torna in auge. Non vi sono esperienze inutili, non vi è una etica ad uso domestico e domestica e una etica ad uso collettivo. L'etica è una, e la devo estrapolare da laddove posso. A Sinai succede per tutto un popolo quello che è successo al nostro maestro Mosè per una pecorella, per un gregge, per una storia infinitamente piccola. Rimane la storia del monte Har, perché si chiama Monte Sinai. Ebbene, nella lingua di Israele la parola monte vuol dire pensiero. Quindi ci siamo. Il pensiero deve avere l'immagine dell'elevazione, e non di una elevazione alpinistica dove l'aria è rarefatta, o no, una elevazione piccolissima, insignificante, un piccolo dislivello sul quale io inciampo, perché questo è importante. Io devo inciampare perché sto attento. Quanta gente è passata a Sinai e non ha visto Sinai? Quante tribù sono passate? Quella tribù lì si ferma lì. Perché? Ebbene, perché dentro questa tribù c'è quell'uomo lì che ha avuto questa esperienza. Ecco, se siete d'accordo, ci fermiamo. Dai, 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 dai. dai.